È proprio vero, come diceva Salvo, che la speranza è quella che non rende confusi, dirà l'Apostolo Paolo, perché? Perché, poi magari ci ritorneremo un attimo a questo versetto, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori, cioè quindi perché c'è qualche cosa a cui aggrapparsi mentre nella esperienza quotidiana viviamo le illusioni e le delusioni. Oggi vorrei spendere qualche parola su come superare la delusione dell'illusione. Perché sapete, tante volte noi siamo delle persone che vivono nella fantasia, nell'idea, nella immaginazione, e la nostra immaginazione chiaramente risente parecchio, le nostre fantasie risentono parecchio anche dei nostri vissuti, anche infantili, dei nostri traumi infantili, delle nostre ferite, quello che ci immaginiamo, quello che pensiamo, quello che la nostra mente cerca di costruire tante volte proprio per controbattere un senso di inutilità, un senso di isolamento, un senso di impotenza, di incapacità che poi ti fa fantasticare tutto il tempo di essere un super, di essere qualcuno che dovrà dimostrare a tutti gli altri. E quindi la nostra fantasia, tante volte il nostro bisogno, le nostre ferite, le nostre amarezze generano delle illusioni, cioè ci costruiamo delle immagini e pensiamo a un certo punto che corrisponderanno alle nostre aspettative e in qualche modo viviamo e ci sono persone che continuano a vivere di illusioni e questo è lo stato peggiore perché se siamo delusi almeno possiamo trovare una soluzione più vera e superare veramente la crisi, mentre se rimaniamo degli illusi, in qualche modo siamo delle persone o ingenue o tremendamente capaci di prenderci in giro e di vivere nell'illusione di qualcosa che non ci sta dando niente. Per esempio, ci sono tante persone che vivono nell'illusione dell'amore perfetto, dell'amore ideale. E vanno da esperienza sentimentale in sentimentale fino anche a 60, 70, 80, ma poi diciamo cominciamo ad avere qualche. Ma nell'illusione che si sono fatti di dover trovare quell'amore, quella situazione tale che soddisferà, ci darà una soddisfazione profonda. Noi viviamo spesso di illusioni. Ed ecco perché siamo tante volte molto sensibili alla suggestione, siamo molto sensibili al grande illusionista, che non è il mago Houdini, ma il maligno è proprio il grande illusionista, è quello che ci fa vivere, ci proietta delle immagini e ci fa vivere secondo queste immagini che non sono dei sogni, perché i sogni, come sentivamo, se sono ispirati dall'amore di Dio, se sono ispirati da Dio, sono veramente qualcosa che sperando, perseverando, avendo pazienza, possiamo ereditare. Ma le illusioni sono invece dei fake news, delle fake news, cioè sono delle notizie non vere e noi tante volte il sistema in cui viviamo e anche noi purtroppo viviamo di illusioni, cioè ci illudiamo, speriamo, fantastichiamo delle realtà che in qualche modo debbano corrispondere, debbano soddisfare tutte le nostre aspettative, debbano riempire tutti i nostri vuoti, debbano colmare le nostre carenze affettive, viviamo illudendoci, auto-illudendoci. Oh, certo, c'è forse qualcuno pure che ci illude, ma tante volte i peggiori auto-illusionisti, se così si può dire, non so se esiste questa parola, siamo noi perché abbiamo bisogno di vivere di qualcosa che ci proietta in un futuro dove non vediamo i problemi, dove sembra che tutto può essere superabile. E ci sono tanti che vivono ancora nell'illusione. Ma poi, ecco, quelli più sinceri, quelli che fanno i conti con la realtà, passano dalla illusione alla delusione. Ecco, mi ero illuso che potessimo vivere una vita tranquilla, marito, moglie. Mi ero illuso di trovare chissà che cosa in quella scelta lavorativa. Mi ero illuso che sposandomi o che non sposandomi sarei stato tranquillo. Mi ero illuso, quante illusioni. Mi ero illuso in quella teologia dove sembrava che Dio fosse il genio della lampada e a ogni mio segnale lo Spirito Santo doveva seguire, anzi io ero quello che comandavo lo Spirito Santo di fare le cose. Mi ero illuso nella mia onnipotenza nel nome di Dio. Quante illusioni. A un certo punto sono preludio di crisi e oggi tanti credenti, tante persone sono disilluse. Cosa significa? Che si sono create delle illusioni, si sono aspettate tanto da qualcosa, ci siamo aspettati tanto da certe esperienze e poi la realtà è stata completamente diversa. Ci siamo illusi di non prenderci mai il raffreddore, invece ce lo siamo beccati pure noi, anche le cose stupide. Ci siamo illusi di poter essere immortali fisicamente e invece stiamo invecchiando. Ci siamo illusi di non avere alcuna malattia e invece la malattia ci ha toccato. E vedete come mentre l'illusione ci dà una sorta di droga e credo che la maggioranza delle persone vivano di illusioni per sopravvivere a una dura realtà in un mondo sempre più confuso. Quando arriviamo alla delusione, già è un passo più avanti. Qualcuno dice, ma come? Io preferivo rimanere illuso. Io preferivo rimanere incosciente. Io preferivo non scoprire certe verità di me stesso, degli altri. Io speravo di vivere nella mia illusione, ma Dio dice la tua illusione era una menzogna, era una falsità e siccome tu sei sincero e siccome tu sei alla ricerca dell'armonia, della verità, a un certo punto quello che era il tuo sostegno, quello che era il tuo supporto, quella che era la tua motivazione di vita, crolla. E dalla illusione passi alla delusione. E la delusione è uno stato tante volte altrettanto negativo se ci viviamo dentro, perché potremmo vivere sempre rimuginando. Io incontro giornalmente persone deluse da se stesse, persone deluse dagli altri, persone che non sono disposte ad accettare certe realtà, eppure quelle realtà avvengono nella loro vita e vivono quindi una crisi profonda, quasi depressione, quasi senso di morte, come a dire sono deluso e quindi questa delusione diventa una delusione che interessa tutta la vita. E lì quando interessa tutta la vita è grave, perché è come se viviamo da delusi, viviamo da amareggiati, viviamo da sconfitti, viviamo da falliti e anche da cristiani. Sì, ogni tanto sembra che magari possiamo prendere un poco di vitalità con qualche proclama, dichiarazione, però dentro è come se ci abbiamo un fallimento, una sensazione come di distacco tra quello che avremmo voluto, tra quello che ci avevano detto che sarebbe successo, tra quello che sembrava il programma, il progetto e la realtà. E lì veramente potremmo vivere poi, entrare in una routine, entrare in una vita abituale, entrare in una vita semplicemente del senso del dovere, del senso della responsabilità, ma non avere più amore. non avere più stimoli, non avere più motivazioni. E spesso le chiese o le persone nelle chiese vivono questa delusione che li paralizza, che li blocca, che li fa rimanere sconsolati, come se non avessero il consolatore. Tante volte siamo inconsolabili, perché? Perché anziché vedere quello che Dio ci sta proponendo, vedere quello che Dio ci sta mostrando, vedere dove ci sta portando Dio, dove ci vuole portare Dio, vediamo quello che abbiamo perso, quello che non si è realizzato, quello che avremmo voluto, quello che era la nostra fantasia, quello che era la nostra, il nostro bisogno insoddisfatto, e stiamo lì a vedere la realtà da questa prospettiva. E vi assicuro che vedere la realtà da una prospettiva di delusione ci rende la vita molto pesante. Non per forza dobbiamo andare in depressione, non per forza dobbiamo andare in crisi, non per forza dobbiamo arrivare a prendere medicine che ci stonino, ci anestetizzino, ma sicuramente lì dove c'è stata una grande delusione nella tua vita c'è bisogno di una rivoluzione, di una riforma, di una capacità nuova di proiettarti nel futuro, ricordandoti che Dio non ha per niente finito la sua opera in te. Magari è finito un rapporto, è finita un beneficio economico, è finita una ricchezza di qualunque genere, è finita il rapporto con una persona perché non ti ha lasciato, ma perché proprio ti ha lasciato, nel senso che è morta, se n'è andata. Ci sono tante cose alle quali noi ci attacchiamo e non possiamo farne a meno, e quando le perdiamo siamo delusi e quasi quasi ci presentiamo a Dio dicendo: Signore, perché? Signore, perché? Signore, perché? E in qualche modo la nostra delusione interessa spesso anche la nostra immagine di Dio. Delusi da Dio. Mi sembra strano, ma tanti credenti passiamo come fase della nostra vita anche da questo tipo di delusione, perché ci siamo illusi, abbiamo costruito delle maniere con cui doveva succedere il nostro modo di essere gioiosi, vitali, come si era illuso il principe Naaman quando era andato per essere guarito al fiume Giordano. Si era illuso che l'uomo di Dio sarebbe venuto, gli avrebbe detto una formula magica e lì sarebbe guarito. Invece ricevette tutta una cosa diversa, però la sua fiducia in un piano alternativo, la sua fiducia in qualcosa di diverso da quello che aveva pensato, lo ha guarito, lo ha salvato. E alla settima volta in cui si immerse nel Giordano la sua lebbra sparì. E così cosa voglio dire? Che è importante, quando siamo delusi, smetterla di stare lì a lamentarci, di fare, come dicevo poc'anzi, i rimuginatori seriali, e aspettarci sempre qualcosa da dove non viene, senza capire che c'è un progetto che Dio sta sviluppando nella nostra vita. Abbiamo bisogno di scoprirlo, aderire, e nella delusione, nella tristezza della delusione, entrare in una prospettiva diversa, in un ravvedimento. Dice: ma come, io sono deluso e mi devo ravvedere? Sì, tante volte ti devi ravvedere. In che senso? Nel senso magari che avevi considerato quell'oggetto, quella persona, quella situazione che ti è venuta a mancare come lo scopo fondamentale della tua vita. E voi sapete che quando qualche cosa diventa più importante di Dio, è un idolo. Il male sta agendo dietro quella cosa, qualunque essa sia, per distruggerci. Qualunque cosa sulla quale investiamo affettivamente, dicendo questo non mi deve deludere, questo non mi potrà deludere, è come un invito a nozze per il male, perché in qualche modo si servirà poi di quella situazione, di quella crisi lavorativa, di quella persona che non avresti mai pensato ti potesse tradire, di quella situazione, qualunque essa sia, per darti un colpo mortale, perché è come se tu dicessi: sono deluso, non posso vivere in questa situazione diversa da prima, dove le illusioni sono finite e la realtà mi è venuta a sbattere in faccia in una maniera drammatica, tremenda. Come faccio? E lo Spirito Santo questa mattina già in qualche modo ci ha detto, ci ha parlato del fatto che abbiamo bisogno di rivalutare la dimensione della speranza. E vogliamo leggere due versi brevemente e andare verso la conclusione di questa esortazione. Il primo è un salmo, credo che sia il salmo 22, molto bello. Dove al verso 3, dopo la sensazione del salmista di un abbandono, come se Dio stesso se ne fosse andato in vacanza e non stesse ad ascoltare il suo dolore, la sua situazione. Infatti leggiamo pure i versi che precedono questa affermazione poi di fiducia. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ecco quante volte veramente questa espressione può nascere nella nostra vita. Perché? Perché siamo più coscienti della realtà cattiva che ci sta tormentando, della crisi, di nostro figlio che sta male, di quelle cose che ci disturbano. Perché mi hai abbandonato? Ma ricordatevi che Dio non ci abbandona, Dio è dentro di noi, siamo noi che abbandoniamo Lui. Dovremmo dire: Mauro mio, perché ti sei distratto dalla presenza di Dio? Ma andiamo al salmista. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Te ne stai lontano senza soccorrermi, senza dare ascolto alle parole del mio gemito. Guardate che immagine sadica che ci possiamo fare di Dio, come che se si allontana. E umanamente a noi può succedere tante volte, a me tante volte succede che magari mia moglie sta male, a me mi viene difficile in quel momento accedere, perché o quando qualcuno sta male non è sempre facile che noi siamo in grado di soccorrerlo, perché magari il malessere dell'altro ci mette in crisi, ci dà difficoltà, non lo so. Ma qui c'è come l'idea che Dio, appena vede qualcuno che soffre, dice: aspetta, cioè fa come quello, come il sacerdote e il levita che vedono quel poveraccio bastonato per la strada e dice: aspetta che cambio strada, aspetta che me ne vado. E qua c'è un'immagine di Dio di questo tipo, come se non fosse sensibile, come se non empatizzasse con noi. Te ne stai lontano senza soccorrermi, senza dare ascolto alle parole del mio gemito. Dio mio, io grido di giorno ma tu non rispondi. Come a dire, forse diciamo realmente ci sono degli orari, come quando devi chiamare un centro di assistenza, cioè dall'orario all'orario, dice: chiamo in quell'orario e non risponde, e anche di notte senza interruzione. Quindi, come a dire, la mia vita è diventata una rimuginazione, una lamentela, un chiedere, un gemere cercando che tu mi risponda. Guardate che strano cosa segue questo versetto. Eppure tu sei il santo, siedi circondato dalle lodi di Israele. E qui c'è già una risposta grandissima, profetica, lì dove ci sembra che Dio è lontano, ci sembra che se n'è andato, ci sembra che non è sensibile ai nostri bisogni, ci sembra che ci ha deluso. E quindi se ci ha deluso Dio siamo consumati, perché se ci hanno deluso tutti, ok, perlomeno Dio, ma se ci ha deluso Dio siamo persi. Eppure... questo eppure è quello che tu dovresti in quei momenti di sensazione di abbandono, di solitudine, di mancanza di soccorso. Nessuno mi sta pensando, nessuno mi sta aiutando, nessuno sta vedendo quanto sto soffrendo. Mio marito, mia moglie, mio figlio, mio nonno, mio suocero, mio genero. Nessuno si rende conto, neanche Dio, no. Eppure tu siedi. Il santo siedi circondato dalle lodi di Israele, come a dire, questo è un invito che il salmista inconsciamente e profeticamente si fa nel capire che la sua dimensione deve ritrovare la lode, l'essere veramente presente dove Dio siede nelle lodi del suo popolo, dice la scrittura. Quindi l'atteggiamento non è quanto ho perso, quanto sono deluso, quanto veramente mi è costato, ma è stata una fregatura, mi sono illuso e poi ci sono rimasto veramente di me, ho fatto veramente una fine tremenda. No, in ogni circostanza lodate Dio, non per ogni circostanza. Non lodo Dio, diciamo spesso, perché è successa una cosa brutta, ma lodo Dio indipendentemente da quello che è successo. Lui siede, Lui non è smosso, la sua opera non è cambiata in te, la sua grazia non è modificata, il suo abbraccio di amore non se n'è andato, sei tu che stai veramente rimuginando serialmente. Ma eppure, se tu puoi dire pure tu sei il santo, siedi circondato dalle lodi di Israele, i nostri padri, ecco, poi viene la memoria, nel mentre che ci mettiamo in una disposizione di lode, di adorazione, subentra un ricordo, come a dire, i nostri padri confidarono in te, confidarono e tu li liberasti. Quindi, come a dire, c'è una risposta, c'è un'azione di Dio, anche se io in questo momento non la percepisco, c'è qualcosa che invece mi deve ritornare ad avere, fare avere fede. E poi è bello, dice al verso 5, ci fermiamo qua, gridarono a te e furono salvati, confidarono in te e non furono delusi. E questa mattina è importante, fratelli, sorelle, mentre leggiamo brevemente un verso in Romani 5, credo che sia, quello che un po' è stato citato sulla speranza, andando verso la conclusione, Romani 5, ricordate cosa intanto dice il Romani 5, io lo rileggo sempre dall'inizio, anche se è il verso 5, perché è meraviglioso questa affermazione che sottolinea ancora la nostra giustificazione per fede. Dice così: giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio, per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, attraverso il quale abbiamo avuto l'accesso a questa grazia, alleluia, nella quale stiamo fermi e ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio. E questo è più facile, ovviamente, noi ci gloriamo nella speranza della piena manifestazione della gloria di Dio, ci gloriamo anche nella parziale manifestazione della presenza di Dio, che per ora in parte vediamo, in parte profetizziamo, ma poi lo conosceremo come siamo. Per ora, mentre siamo nel corpo, viviamo assenti dal Signore, infatti camminiamo per fede, non per visione. Vi cito un po' la scrittura senza dare riferimenti, come a dire viviamo un anticipo della sua gloria, viviamo il miracolo di partecipare alla presenza dello Spirito Santo, di parlare in lingue, di profetizzare, di vedere come Dio dentro di noi veramente è come la regalità di un Dio che è entrato nel tempio della nostra vita e noi siamo diventati tempio dello Spirito Santo. Ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio, non solo, ma ci gloriamo anche nelle afflizioni. Questo è un poco più strano, dice come ci gloriamo. Non che diciamo che le afflizioni sono belle, che ci fanno bene, che ci daranno bene, no, ma noi anche nelle difficoltà ci gloriamo sapendo che l'afflizione produce pazienza. È importante scoprire la crisi dell'umano, scoprire che il nostro corpo non è un corpo immortale, scoprire che siamo ancora in una realtà precaria, in una realtà veramente strana, in una realtà un poco aleatoria, fatiscente, ci aiuta realmente a esercitare una pazienza, una perseveranza, come a dire noi non stiamo vivendo per fare il nostro regno su questa terra, come Gesù disse, il mio regno non è di questa terra, ma stiamo vivendo per essere destinati alla gloria. E quindi anche quando soffriamo, questo non diminuisce il valore di quello che Dio ha fatto in noi. Anche quando le cose non ti vanno come avresti voluto, anche quando sei deluso, la gloria di Dio rimane dentro di te. L'afflizione produce pazienza, la pazienza esperienza. Perché? Perché essendo capaci di perseverare e di sviluppare una pazienza come un frutto dello Spirito, questo ci porta a un'esperienza nuova, che è un'esperienza non necessariamente che cambiano le circostanze. Per i perseguitati, mentre vivono l'afflizione, non cambiano le circostanze, ma cambia il loro modo di percepirle, e possono anche essere imprigionati, e possono essere torturati, e possono essere martirizzati con una prospettiva di pace, di gioia più grande di noi, che non abbiamo nessun problema e stiamo invece sempre a rimuginare e sempre a pensare perché la vita è così, perché qua, perché là, mentre ci sono persone che vivono drammi incredibili ma vivono un'esperienza più grande di pace di quella che stai vivendo tu, di quella che sto vivendo io. Ma questo è il miracolo di Dio, che anche noi possiamo sperimentare nelle afflizioni. La pazienza esperienza e l'esperienza speranza. Perché? Or la speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. Ci alziamo in piedi. Allora sembra chiaro che dall'illusione tutti ci siamo illusi, tutti abbiamo immaginato che una circostanza, una persona, uno status sociale, una professione ci avesse potuto veramente riempire e dare quella sicurezza fino alla fine della nostra vita. Invece poi abbiamo visto che tutto l'umano delude in un modo e in un altro. Non è perfetto. Hai bisogno di imparare a vivere relazioni di armonie con la realtà, ma non puoi pensare che gli altri siano tutti benevoli con te, se no vivrai una continua sensazione di sconforto e magari anche di paranoia. Finirai per pensare che tutti ti vogliono fare del male, invece sei tu che hai rabbia contro tutti, sei tu che sei deluso, sei tu che stai rimuginando e poi ti sembra che gli altri ti stanno parlando aggressivamente, ma in realtà sei tu che vivi il dolore, che vivi la rimuginazione, il risentimento. Abbiamo capito che dalla illusione può venire fuori la delusione, è un livello diverso, ma dalla delusione può venire fuori la speranza. E la speranza questa mattina, come è già stato sottolineato, è qualcosa che non rende confusi e non delude. Che bello, la speranza non delude. E questo è proprio quello che Dio sta dicendo stamattina a te, deluso, a me deluso. Puoi ancora sperare, ma puoi sperare non solo che possano cambiare le circostanze. Dio non ti dice no, non è possibile. Poi è possibile, in certi casi è possibile che le circostanze difficili, come abbiamo sentito per questo caro fratello, il padre di Sonia, siano cambiate esteriormente, ma indipendentemente dallo sperare un cambiamento delle circostanze, c'è una speranza che non delude quando speriamo in quello che Dio ci ha dato, perché quello nessuno ce lo può togliere. Noi possiamo morire, gli altri possono morire, il lavoro può andare in tilt, tutto può cambiare in un mondo come stiamo vivendo oggi, ma Dio dentro di te non cambia. Ed è importante che ci crediamo seriamente, se no è meglio che ci diamo ad altre cose anziché perdere tempo a fare i cristiani. Ci diamo a buddismo, ci diamo a qualche altra cosa. Ma se siamo cristiani abbiamo bisogno di credere veramente che quello che Dio ci ha dato vale. E la speranza è quella che questa mattina lo Spirito Santo scatenerà proprio sulla tua vita, e la speranza non ti deluderà perché ti indirizzerà all'amore di Dio. Ecco perché non delude la speranza, non perché poi tutto quello che pensi si realizzerà, ma perché quello che Dio ha progettato per te si realizzerà, e quello che invece non si realizzerà verrà compensato da qualcosa di molto più grande, che è l'amore di Dio che è stato sparso nei nostri cuori e che è una dimensione che nessuno e niente ti potrà levare, da cui nessuno ti potrà separare. Cosa? Chi ci separerà dall'amore di Dio? Chi ci separerà? Però è importante che abbiamo coscienza di questo amore, se noi primi a separarci dall'amore saremo noi, i primi a vivere la delusione continua saremo noi. Abbiamo bisogno, fratelli, sorelle, di percepire questo amore, di coltivare questo amore, sia ricambiando l'amore che egli, noi amiamo perché ci ha amato per primi, sia vivendo relazioni di amore, sia imparando a vivere l'amore con i nostri fratelli, con le nostre sorelle, perché in questo si realizza la potenza dell'amore di Dio, non in un rapporto verticale, ma in un rapporto orizzontale. Amiamoci, amiamoci intensamente, non a parole, a fatti e in verità, e vedremo veramente che la delusione rimarrà un lontano ricordo, un qualcosa che non ci può tormentare, un qualcosa che non diventi un'ossessione, ma la speranza diventerà l'ancora per la tua anima in tempesta. Questo ti dice il Signore, la mia speranza possa ancorarti a qualcosa che ti fermi dal tormentarti. Voglio pregare, preghiamo. Signore, quante volte abbiamo vissuto le illusioni della vita, quante volte ci siamo illusi in tante cose, abbiamo avuto aspettative incredibili e poi la realtà è stata diversa, anzi ci è venuta contro, ma grazie perché il tuo Spirito ha sparso l'amore tuo nei nostri cuori, e allora la speranza non viene delusa. Possiamo sperare in te, possiamo sperare nella tua gloria che si manifesta nella nostra vita, possiamo sperare di cambiare, possiamo sperare di guardare da prospettive diverse tutto quello che ci è successo e che ci ha ferito, Signore. Grazie, Padre, Grazie perché tu sei il Dio della speranza e non deluderai mai nessuno di quelli che confidano in te. Amen. Dio vi benedica.